Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina L'Exterior in lingua italiana per tutto il mondo. Ecco Diego Girao dalla cabina di regia nella sua giornata festiva, oggi la festa dell'operatore tecnico in Argentina, quindi il saluto a lui, a Diego Girao qui nella cabina di regia e a tutti gli operatori, le operatrici e gli operatori la radio argentina, specie radiodifusione argentina all'exterior. Ecco la RAI, chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme ai compagni della squadra come Silvana Avellaneda nella produzione, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Julian Cortez in pagina web e i social network sotto la direzione di Adrian Corol. Cominciamo subito con il programma odierno. Ecco, andiamo subito con i titoli. Cambia il sottosegretario al commercio della nazione. Segnalato il primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie in Argentina. Dal Fondo Monetario Internazionale, obiettivi programma economico argentino restano invariati. Ministro della Sicurezza dell'Argentina al lavoro per avere migliaia di Giovanni Falcone. Dal Vaticano, nomina di vescovo ausiliare di Rio Gallegos in Argentina. Parleremo anche dello sport, al Boca Juniors, la Coppa della Liga 2022, il campione è stato il Cheneise. Nuove banconote qui nel nostro paese. E queste sono le notizie. Cominciamo con le notizie. Cambia il sottosegretario al commercio. Il Ministero dell'Economia dell'Argentina ha annunciato un avvicendamento alla segreteria al commercio, area dedicata al difficile compito del controllo dei prezzi interni. Secondo quanto annunciato dal Ministero, esce dal governo Roberto Felletti ed entra Guillermo Hang, proveniente dal direttorio della Banca Centrale. L'attuale direttore della Banca Centrale, Guillermo Hang, si insedierà come segretario di commercio della Nazione, dove si sottolinea la sua ampia esperienza in diverse aree del Ministero dell'Economia tra il 2008 e il 2015. Proprio sulla gestione dei prezzi e sul controllo dell'inflazione si sta infatti svolgendo uno dei dibattiti più duri all'interno della maggioranza. Segnalato il primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie nel nostro paese. Il Ministero della Salute ha segnalato il primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie nell'Argentina e quanto riferisce una nota dell'autorità sanitaria dove si parla di un paziente nella città di Buenos Aires con sintomi compatibili con il virus. Il cittadino residente della provincia di Buenos Aires si è presentato in ospedale presentando sintomi compatibili con il vaiolo delle scimmie. Questo si legge nel comunicato del Ministero, dove si sottolinea che il paziente è isolato, sta ricevendo le cure mediche del caso e si trova in buone condizioni generali di salute. Le autorità precisano inoltre che la persona ha viaggiato in precedenza in Spagna nel periodo tra il 28 aprile e il 16 maggio e che le analisi per la conferma della prima diagnosi sono in corso presso l'Istituto di Analisi Batteriologiche Malbran. Attenzione, di ultimo minuto, è risultato positivo, quindi questo uomo ha preso il vaiolo delle scimmie nel suo viaggio in Spagna. Ripeto, una notizia d'ultimo minuto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato fino a ieri 28 casi confermati in laboratorio e 12 casi sospetti di vaiolo delle scimmie in 12 paesi non endemici: Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e se somma ora si aggiunge l'Argentina. In ognuno di questi casi non è stato ancora confermato un legame diretto con aree endemiche. Il vaiolo delle scimmie è un virus endemico dell'Africa centrale e occidentale, dove ci sono foreste pluviali tropicali e dove vivono tipicamente animali che possono essere portatori del virus. Il vaiolo delle scimmie può diffondersi agli esseri umani quando entrano in contatto fisico con un animale infetto. Insolitamente le scimmie non portano il vaiolo. Dal Fondo Monetario Internazionale, obiettivi programma economico argentino restano invariati. Gli obiettivi del Fondo Monetario Internazionale nel programma con l'Argentina restano invariati nonostante l'impatto della guerra in Ucraina sull'economia, lo ha detto il portavoce del Fondo Monetario Jerry Rice parlando in conferenza stampa. Gli esperti, ha detto, stanno valutando l'impatto della guerra in Ucraina sulle prospettive economiche dell'Argentina per garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del programma che rimangono invariati. Le autorità, aggiunto, restano impegnate nell'attuazione del programma. Ministro della Sicurezza dell'Argentina al lavoro per avere migliaia di Giovanni Falcone. La cooperazione giudiziaria transnazionale nata sulle tracce dell'impegno dei magistrati palermitani uccisi nel 1992 ha creato le basi per avere in America Latina migliaia di Giovanni Falcone, lo ha detto il ministro della Sicurezza Aníbal Fernández in occasione dell'evento organizzato dalla Fondazione Falcone e dal Ministero degli Esteri dal titolo La vocazione globale del pensiero di Giovanni Falcone, la proiezione internazionale della lotta alla mafia. Si racconta che a Palermo si diceva ci fosse bisogno di 1000 Falcone, ha ricordato Fernandez, sottolineando il coraggio e la determinazione del magistrato e il valore del coordinamento nella lotta contro la criminalità transnazionale. La regione è fermamente decisa a procedere in questo senso e grazie al Comitato Latinoamericano di Sicurezza Interna che presiedo, ha chiosato il ministro, potremmo essere tante migliaia di Giovanni Falcone. Dal Vaticano nomina di vescovo ausiliare di Rio Gallegos. Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare della diocesi di Rio Gallegos in Argentina il reverendo Fabián González Balsa del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Buenos Aires, finora parroco di San José a Las Heras, assegnandogli la sede titolare di Macliane. Lo rende noto la Sacra Stampa Vaticana. Monsignor Fabián González Balsa è nato il 17 agosto del 68 a Buenos Aires. Entrato nel seminario metropolitano della medesima città, ha compiuto gli studi in filosofia e teologia presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Cattolica Argentina, ottenendo il baccalaureato. È stato ordinato sacerdote il 26 novembre del 94. Ha svolto i seguenti incarichi: professore di teologia, vicario parrocchiale di diverse parrocchie, parroco del Cristo Rei e di Santa Maria de Los Angeles a Buenos Aires. Nel 2009 è stato sacerdote Fidei Donum nella diocesi di Rio Gallegos. Dal 2019 finora è stato parroco di San José a Las Heras e decano. Ascoltiamo ora un po' di musica, dopo ci sarà l'informazione dello sport che il Boca Juniors finalmente è riuscito a laurearsi campione della Coppa Argentina, ma non della Coppa Argentina, sino del campionato argentino. Infatti ora un po' di musica con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, La hija del fletero.
Volvió a Madrid donde parece que es feliz. RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Va bene, ecco l'informazione promessa dello sport, al Boca Juniors la Coppa della Liga 2022. Il Boca si impone per 3-0 sul Tigre sul terreno dello stadio Mario Alberto Kempes di Cordova e vince la Coppa della Liga. È il primo titolo dell'anno in una stagione non brillante degli Xeneises e anche una rivincita per la sconfitta subita dallo stesso club di Victoria e nello stesso Kempes nel 2019, quando il Tigre già era in retrocessione. Per il tecnico Battaglia è il secondo titolo nei suoi 9 mesi di conduzione della squadra dopo la Coppa Argentina vinta nel 2021. Con la vittoria della Coppa della Liga, il Boca segna un'altra nota nella sua lunga storia, confermandosi il maggiore vincitore di titoli nel calcio argentino, allungando la distanza sullo storico rivale del River Plate. Il club Azul Ioro si conferma leader, oltre a dominare su tutti gli altri per quanto riguarda le coppe nazionali. Con l'ultimo successo, dunque, il Boca Juniors ottiene il suo titolo locale numero 50, lista per la quale si prendono in considerazione campionato e coppe nazionali. Il River Plate però ne ha 51, totale recentemente aumentato grazie al trofeo dei campiones nel 2021. Guardando solo alle coppe, invece, il Boca ha appena conquistato la sua 16ª. Il River ne conta 14, seguito dalla Racing Club a 13. I Millonarios, dal loro canto, hanno ancora vantaggio sul Boca per numero di campionati vinti, 37 a 34. Ma è il totale generale a fare la differenza, cioè, comprendendo i titoli internazionali, il Boca Juniors ha 34 campionati, 16 coppe nazionali e 22 tornei internazionali vinti, totalizzando 72. Il River, rispettivamente, ne ha 37, 14 e 18, raggiungendo quota 69. Dopo le due grandi, gli ottimi palmarès di Independiente, 45 titoli in totale, Racing 37, San Lorenzo 22 e Vélez Sarsfield 16 titoli. Molto bene amici, ed ecco l'attualità di X nella voce della mia cara collega Caritina Kosulic.
Argentina al mondo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Attualità di X. Un programma settimanale su radio, comunicazioni, media digitali ed X.
attualitadix.com.ar, onde corte di xismo. Iniziamo dai soliti suggerimenti per i nostri amici di Xers. Oceania, È stata ascoltata quella che sembrerebbe essere una trasmissione straordinaria dell'ABC Radio Australia One Talk sulla frequenza 9700 kHz via i trasmettitori di Radio New Zealand International situati a Rangitaiki, Nuova Zelanda. La trasmissione è stata ascoltata verso le ore 8:10 con una potenza di 50 kW. Ricordiamo che le trasmissioni regolari di Radio New Zealand Pacific continuano ad essere ascoltate in lingua inglese per tutta la regione del Pacifico sulla frequenza 11.725 kHz via Rangitaiki dalle ore 5:59 alle 7:58 UTC con una potenza di 50 kW. Radio for Peace International continua ad essere ascoltata in lingua russa per l'Europa occidentale il mercoledì sulla frequenza 7730 kHz via Okeechobee, Florida, Stati Uniti, dalle ore 6 alle 6:15 UTC con 100 kW di potenza. L'emittente propagandistica Radio Free Asia ha fatto alcuni cambiamenti in due delle sue trasmissioni in lingua tibetana. Dalle ore 10 alle 11 UTC utilizza la nuova frequenza 13.860 kHz per l'Asia centrale dal Kuwait con 250 kW di potenza. Dalle ore 23 alle 24 UTC utilizza un'altra nuova frequenza 5.950 kW dal Kuwait con 250 kW di potenza. L'emittente religiosa BV Broadcasting Living the Bible trasmette in lingua inglese da Tashkent, Uzbekistan, sulla frequenza 11.590 kHz il lunedì e mercoledì dalle ore 13 alle 13:30 UTC con 100 kW di potenza. Si trasmette un nuovo programma in lingua cinese chiamato Lifestyle Discourse che va in onda il mercoledì e sabato sulla frequenza 21.500 kHz da Al Dabaya, Emirati Arabi Uniti, dalle ore 11:30 alle 12 UTC. L'emittente HCI Lunga B Radio Akbar Mufria manda in onda sui programmi in lingua araba sulla frequenza 7300 kHz via Wolverton, Gran Bretagna, la domenica dalle ore 21:15 alle 21:45 UTC. La stessa emittente offre un programma giornaliero in lingua Tashelhit che si trasmette sulla frequenza 7300 kHz via Wolverton, Regno Unito, dalle ore 21 alle 21:15 UTC con 250 kW di potenza per l'Africa del Nord. La lingua Tashelhit è la principale varietà di berbero parlata nelle regioni meridionali del Marocco. L'emittente religiosa BV Broadcasting Dardashat 7 è un servizio in lingua araba che trasmette quotidianamente sulla frequenza 9490 kHz via Secret Broad dalle ore 17:30 alle 17:45 UTC con 50 kW di potenza. Parliamo ora della Repubblica Argentina. Per far sentire la voce dei popoli originari che abitano in diversi paesini della regione di confine, nella zona El Tolar, nell'estremo nord della provincia di Jujuy, una nuova radio indigena ha cominciato a trasmettere sulla frequenza 89.5 MHz dopo l'inaugurazione dello studio e delle installazioni dell'emittente. Si tratta del progetto comunitario FM La Tolegna, scelta nel quadro dei programmi di finanziamento statale gestito dall'Ente Nazionale delle Comunicazioni, ENACOM. Lo studio di trasmissione della nuova radio indigena si trova in piena Puna di Jujuy, 42 chilometri ad est della città di La Quiaca e distante 325 chilometri da San Salvador de Jujuy. Sotto le consegne che difendono il diritto alla comunicazione con identità per rivendicare la cultura, l'identità e la lingua, i popoli originari hanno dato il via alle trasmissioni. L'inizio delle trasmissioni era stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. L'ENACOM ha stanziato quasi un milione di pesos per l'acquisto di apparecchiature elettroniche ed informatiche necessarie per mandare in onda le trasmissioni FM Santo Domingo, Pumahuasi, Cara Cara, La Intermedia, Barrios e Piedra Negra sono alcune delle zone situate nella Puna nelle quali arriva il segnale della nuova emittente. I suoi responsabili prevedono di produrre contenuti che si possano difendere in rete con radio FM di altri punti della provincia di Jujuy. Parliamo ora del Messico. Dopo 17 anni di promozione della scienza, tecnologia e cultura, Magnética FM, che trasmette da San Luis de Potosí, ha cambiato frequenza a partire dal 14 maggio. Ora trasmette sulla frequenza 101.3 MHz. Questa frequenza le consente di avere una maggior portata ed una miglior copertura regionale. Inaugurata ufficialmente nel marzo 2005, trasmette ininterrottamente 24 ore su 24 con 5.000 watts di potenza. Magnética FM appoggia la produttività della regione dalle microimprese fino alle più grandi imprese nazionali ed internazionali. Sostiene il settore della scienza, tecnologia, ricerca, il commercio e lo sviluppo sia nel settore pubblico che in quello privato. Magnética FM è una radio plurale che permette spazi di innovazione e diffusione per gli scienziati, per i musicisti e artisti di tutti i generi e ricercatori locali, nazionali ed internazionali. Ascoltiamo un po' di musica. Il gruppo si chiama La Pelotas e il titolo della canzone è Será. ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Proseguiamo con l'attualità di X. Vi è un'interessante notizia sulle macchie solari, il ciclo solare attuale ed il suo altissimo impatto sull'ascolto delle onde corte, il radioascolto e il dixismo. Verso la metà di aprile di quest'anno, la Terra è rimasta intrappolata in mezzo ad una tempesta geomagnetica che ha provocato un forte blackout di radio in onde corte nel sud-est dell'Asia e Australia. Secondo lo Space Weather Prediction degli Stati Uniti, che dipende dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, l'eruzione solare ha raggiunto il suo apice alle ore 3:34 UTC del giorno 17. La fiammata, classificata come R3X1 per la sua intensità, ha provocato un'espulsione di massa coronale. L'esplosione si è registrata come una tempesta solare classe X1.1 ed è durata circa 34 minuti. Questo evento recente si è registrato nel contesto di una crescente attività nell'attuale ciclo solare 25. Il suo massimo è previsto per luglio 2025 e il minimo solare più recente ha avuto luogo nel 2019, quando per un periodo di 274 giorni il Sole non ha avuto nessuna macchia solare. Da dicembre di quell'anno si è dato il via al ciclo attuale. Tutto sembrerebbe indicare che il ciclo solare 25 sarà parecchio più attivo di quanto lo è stato il ciclo 24. Le immagini prese del Sole durante questi ultimi giorni rivelano una complessa struttura di zone attive sulla superficie della nostra stella. Macchie solari, protuberanze, eruzioni e buchi nella corona. Infatti, da settembre 2020 il conteggio delle macchie solari supera i livelli previsti, il che porta a pensare che potremmo trovarci dinanzi ad un ciclo di attività insolitamente intenso. Se nell'apice del ciclo 24 il Sole aveva 115 macchie, alcune previsioni indicano che nel ciclo 25 potrebbe raggiungere un massimo di 130 macchie solari. Tuttavia, secondo altre previsioni, il Sole potrebbe arrivare ad avere 200 macchie nel massimo del 2025. L'attività solare si misura attraverso il numero di macchie visibili, il numero di Wolf. Questo numero varia seguendo un ciclo di circa 11 anni. All'inizio di un ciclo la superficie solare è priva di macchie e il minimo solare. A poco incominciano ad apparire macchie ad alte latitudini solari che successivamente si moltiplicano e si allargano verso le regioni equatoriali fino ad arrivare al massimo solare. Studiare l'evoluzione delle macchie solari è molto importante, poiché esse originano le fulgurazioni e le eruzioni solari. Quando il ciclo delle macchie raggiunge l'apice, il Sole si trova nel periodo di maggiore attività e da allora che si scatenano le maggiori tempeste che, se dirette verso la Terra, possono danneggiare i sistemi di alta tecnologia dai quali tanto dipendiamo. L'elenco dei cicli solari ebbe origine nel 1755. Si chiamò ciclo 1 il periodo 1755-1766 e fin da allora sono stati completati 24 cicli. Un po' di musica, ascoltiamo Victor Heredia, il titolo della canzone El Viejo Matías.
la lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomodaba. Es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón y otra de veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar, gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén, se queda mirando. Las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó y después se aleja murmurando cosas. El viejo Matías, ogro del lugar, la lluvia y el viento. Hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomoda.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
DAE, Sekai ni mukete, Argentine.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E perché il 25 maggio è un giorno festivo in Argentina? E che cosa si festeggia? Mercoledì 25 è giorno festivo nel nostro paese per una celebrazione fondamentale, la dichiarazione del primo governo nazionale che non dipendeva dal Regno di Spagna, fino ad allora sovrano di queste terre. Il 25 maggio del 1810 rappresentò la prima tappa di una serie di eventi rivoluzionari che sei anni dopo, il 9 luglio 1816, si sarebbero consolidati nell'indipendenza dell'Argentina. 212 anni fa si è formata la prima giunta di governo per destituire il viceré Baltasar Hidalgo de Cisneros, l'autorità spagnola responsabile dell'allora viceréame del Rio de la Plata. Il nuovo governo si rivolse alle province affinché inviassero dei deputati per partecipare a un congresso che stabilì un proprio regolamento per l'organizzazione delle istituzioni e diede vita, tra le altre misure, alla prima squadra navale e all'esercito argentino. I rituali di questa celebrazione includono la preparazione di cibi tradizionali come le empanada criollas, oppure il locro, un tipo di stufato preparato con fagioli, mais, zucca, manzo, maiale o salsicce, a seconda della regione del paese. Il processo rivoluzionario contro il potere coloniale spagnolo si svolse nel contesto della lotta dei popoli latinoamericani per la stessa causa e si è sviluppato durante 15 anni di guerre per l'indipendenza in diverse regioni del continente.
Viva la patria se oye y el clamor ego. Viva.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mesia al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Molto bene, e sono state presentate nuove banconote in Argentina. Alla presentazione il presidente Alberto Fernández, che era accompagnato da Miguel Pesce, presidente della Banca Centrale, e da Mercedes Marcó del Pont, direttrice della AFIP. Il presidente ha spiegato che in questo modo le banconote si riuniscono ai loro eroi e eroine storiche. Per esempio, Eva Perón ritorna sulle banconote da 100 pesos sei anni dopo la sua sostituzione con l'immagine del cervo andino, una specie in via di estinzione, per iniziativa dell'ex presidente neoliberale Mauricio Macri. Intanto adesso la banconota da 100 pesos con l'immagine di Maria Eva Duarte de Perón, 200 pesos Martín Miguel de Güemes e Juana Azurduy, 500 pesos María Remedios del Valle e Manuel Belgrano, 1000 pesos José de San Martín. Ma appunto, per questa situazione, ascoltiamo questa produzione della RAE che parla di Maria Remedios del Valle.
RAE, Argentina al mondo, presenta Storie in comune. Maria Remedios del Valle, la madre della patria. Durante le guerre di indipendenza dell'Argentina, c'erano donne che affiancavano le truppe e che sono passate alla storia come ignote compagne soldatesse. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le soldaderas, termine dispregiativo per esse, hanno combattuto alla pari degli uomini sul campo di battaglia. Così lo spiega lo storico Felipe Pigna. Quello che non viene detto è che, in molti casi, queste donne affiancavano gli eserciti e la loro partecipazione ha superato quella di essere ausiliari, cuoche, infermieri, moglie e concubine dei soldati e ufficiali.
Se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente, a María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo su poder por la libertad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor. y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Fue a luchar Flor Morena en las batallas, pero en su pecho no llegó a brillar el fulgor de una medalla. Se entregó de cuerpo y alma, fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad.
Una di queste donne è rimasta persa fra le pieghe della storia. Parliamo dell'afro-argentina Maria Remedios del Valle, che nella sconfitta dell'esercito del nord a Yohuma, oggigiorno territorio boliviano, curò feriti, diede consolazione ai moribondi e lottò nel campo di battaglia. Uno dei generali della battaglia, la Madrid, la nominò Madre della Patria. A quei tempi, un'etichetta controversa in un paese con pretese europee, dove nativi e neri erano gli ultimi della scala sociale.
Fue a luchar Flor Morena en las batallas, pero en su pecho no llegó a brillar el fulgor de una medalla. Se entregó de cuerpo y alma, fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad.
María del Valle integrava l'esercito del Nord dal momento della sua conformazione nel 1810, affiancando il marito e i loro due figli. Nella sconfitta ad Yohuma morirono tutte e tre. Tuttavia, la Parda Maria fu parte di tutte le battaglie dell'esercito del Nord e fu parte dell'esodo di Jujuy, accaduto nel 1812. Lo scrittore Federico Andaasi così lo racconta.
Era pobre quando ser pobre.
Era donna quando essere donna ormai era una condanna. Era nera quando essere nera significava essere schiava. Era povera quando essere povera era la cosa più normale tra coloro che non avevano una moneta per mangiare. Fu soldatessa quando essere soldatessa significava lasciare il corpo nel campo di battaglia. Era povera, era nera ed era soldatessa. Tutti sappiamo chi è il padre della patria, ma la stragrande maggioranza non conosce chi è la mamma, chi è la madre.
Belgrano la declarò la madre della patria.
La storia segnala che fu imprigionata dai soldati del re e per la sua doppia condizione, di donna e ribelle, fu torturata in pubblico durante 9 giorni e fu ferita con spari di arma di fuoco. Inoltre, ben 7 volte gli spagnoli ricevettero l'ordine di fucilarla. Alla fine della guerra di indipendenza nel 1825, Maria del Valle è tornata a Buenos Aires. Le autorità di allora non hanno mai riconosciuto il grado di capitana che gli era stato conferito dal generale Belgrano, in modo che non ha mai ricevuto la pensione corrispondente ai veterani. Lo storico Carlos Ibarguren ha ritrovato la sua figura a metà del XX secolo. Nelle sue cronache indica che Maria del Valle viveva in estrema povertà. En un rancho, en la zona de Quinta, in una capanna in campagna nella periferia della città, frequentava le chiese di San Francisco, Santo Domingo e San Ignacio e la Plaza della Victoria, ora Plaza de Mayo, vendendo dolci e torte fritte o facendo accattonaggio e con gli avanzi che riceveva dai monasteri sopravviveva. Si faceva chiamare la capitana e solitamente mostrava le cicatrici raccontando di averle ricevuto nelle guerre d'indipendenza. Che las había recibido en la guerra de la independencia. Diversi storici revisionisti affermano che Maria del Valle avrebbe ricevuto il riconoscimento in onori e dennaio nel primo governo di Juan Manuel de Rosas tra 1829 e 1832. Tuttavia, esistono diverse registrazioni e testimonianze che indicano l'opposto. La donna che era stata chiamata la madre della patria dai soldati e ufficiali nel campo di battaglia avrebbe vissuto i suoi ultimi anni in povertà.
No tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido, pero en uno viven todos, soldado desconocido.
Fu l'allora deputato Juan José Viamonte, veterano di diverse guerre, che la riconobbe girovagando nei parchi vendendo pastelitos e pane. Egli fece le pratiche nel 1828 e riuscì a concedergli una pensione tramite la legislatura per i servizi resi alla patria. Nel corso del dibattito nella legislatura, Tomás de Anchorena, vecchio segretario di Manuel Belgrano nei campi di battaglia, disse: Maria era l'unica persona del suo sesso alla quale il rigoroso generale Belgrano permise di integrare la campagna dell'esercito del Nord. Tutti elogiavano la sua carità, la cura ai feriti e mutilati e la sua disponibilità per aiutarli. La stessa umiltà è ciò che la raccomanda. Ma ci sono stati quelli che hanno messo in dubbio la veridicità della storia di Maria del Valle e di fronte a questo il deputato Viamonte disse: Io conobbi questa donna nella campagna per l'Alto Perù e la conosco qui e ora. Lei chiede l'elemosina. Questa donna è degna. Ha seguito l'esercito del paese dal 1810. Non c'è azione nella quale non sia stata trovata nel Perù. Era nota dal primo all'ultimo integrante di tutto l'esercito. Lei è ben degna di essere riconosciuta perché presenta il corpo pieno di ferite da proiettile e piene di cicatrici dovute ai tormenti ricevute dai nemici spagnoli. Infine, i membri del congresso decisero di concedere 30 pesos alla richiedente dello stipendio di capitano di fanteria. Nel 1828 un chilo di carne costava 2 pesos e uno di yerba mate 70 centesimi.
Nonostante le menzioni e le risoluzioni, la madre della patria non ricevette mai lo stipendio accordato. Per motivi burocratici, la sua pratica fu archiviata. La sua biografia non fu mai scritta e non venne eretto il monumento alla sua memoria. La Parda Maria, madre della patria, è morta nel 1847 nell'oblio, nella povertà, nell'indifferenza e nella sofferenza psichica.
A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán sin dueño nos declararon. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón.
RAE Argentina al Mondo ha presentato Storia in Comune, María Remedios del Valle, la madre della patria.
Molto bene amici, ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma con questa straordinaria storia di María Remedios del Valle. Noi ringraziamo a Diego Girao nella cabina di regia, nella sua giornata, la festa dell'operatore tecnico, ringraziando anche Silvana Avellaneda, Fernando Farias, l'amico Julián Cortez e certamente a tutti voi di averci ascoltato. Vi troviamo nella prossima puntata, sarà a dopo, ciao!